Partiamo con la relazione di Roberto Biancat. Prima mi presento io perché non mi sembra corretto parlare senza che voi sappiate chi sono per educazione. Sono Melania Cassan, laureata magistrale in filosofia e segretaria della Società Filosofica Italiana, sezione veneziana, quindi sono qua anche in rappresentanza della Società Filosofica Italiana. Appassionata e teatrante e quindi anche tutte le arti performative e arte contemporanea in generale. E niente, spero di insomma, è stato molto interessante fino adesso, poi casomai cercherò di apportare il contributo filosofico che è di mia competenza. Ora passiamo alla relazione di Roberto Biancatti, infermiere dal 1976, dirigente professioni sanitarie IRCCS, centro di riferimento oncologico ad Aviano, Pordenone. Produttore di vino e olio di oliva.
Nessun individuo senza gli altri può realizzarsi, nessuno. Ognuno costruisce la sua personalità dapprima sviluppando potenzialità ereditarie e innate, direi ben poche, ma il più non lo può fare senza la relazione con gli altri. Con la mamma nell'infanzia e non solo, con il padre, i fratelli, i parenti, poi a scuola, con i maestri, i compagni di studio e gioco, con gli amici e i nemici, con le persone amate e odiate, con tantissimi insegnanti, colleghi, datori di lavoro, clienti, concorrenti, eccetera, eccetera. Senza gli altri non si avrebbe neppure il senso della personale individualità, appartenenza, stima, autorealizzazione e diversità. E tutte le cose nascono dalla consapevolezza di sé. Come conseguenza del rapporto con gli altri e del relativo confronto. Senza gli altri non saremo niente, niente. Nessuno può migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento. Per cambiare occorre agire insieme. Proprio per questo le varie appartenenze allora sono un valore, in cui si gioca la nostra esistenza costruendo un ricco rapporto con gli altri. Noi esistiamo nel bene e nel male, ma esistiamo con gli altri. E poi mia nonna mi ha insegnato ancora quando avevo 7 anni, Nin, Ocho Nin, perché non è mai sera per nessuno e non sai mai di chi potresti avere bisogno. La personalità si forma con una serie di allora inclusioni parziali, nel senso che ogni persona può essere inclusa, ovvero appartenere a più gruppi e aggregazioni. E in ognuna di queste l'essere umano può utilizzare e sviluppare solo una parte della sua potenzialità. Nessun gruppo, nessuna aggregazione, nessuna appartenenza può essere così completa da soddisfare tutte le potenzialità, esigenze e ricchezze di una persona. Si potrebbe proprio affermare che una persona realizza se stessa proprio attraverso l'appartenenza a più gruppi e aggregazioni. Non basta dedicarsi tutto alla famiglia o al lavoro, eh? Non basta dire quasi come un eroico sacrificio, ho sposato l'ospedale, perché si rischia di rimanere poveri umanamente, e la nostra esperienza lavorativa ci permette di trovare molti insegnanti, professionisti che hanno paura di andare in pensione. C'è una razza sola. Ha paura di andare in pensione perché sa fare solo quello. E quando va a casa, rompe. Rompe perché la moglie non è abituata a vederlo a casa, è sempre al lavoro. Rompe. Per cui gli compra lo Yorkshire, così con la scusa di portarlo fuori dal palo da pipì, va fuori dalle scatole. Sto parlando dei primari. Sto parlando dei primari. Io invece da 15 anni che sto costruendo il mio obiettivo del futuro, perché la vita deve ancora iniziare, mi creda. L'appartenenza diversificata è un valore che dovremmo riconoscere proprio come esigenza della nostra complessa identità e individualità. È un valore nel quale varrebbe la pena credere, riconoscerci, impegnarsi e operare continuamente, mediando tra noi stessi e gli insiemi. L'appartenenza poi, signori, è una delle cinque variabili del potere. Certo, hai parlato molto bene, Luciano, stamattina. Io che ho 600 contratti di insegnamento, spesso quando esco dall'aula, al di là che io sia un discente o un docente, mi dicono è stato bello, però la realtà è un'altra. Allora è inutile parlare di nursing ortopedico, oncologico, management, etica, legislazione, è inutile, perché il problema è l'impotenza che gli infermieri hanno nel cambiare una situazione a valenza negativa in una situazione a valenza positiva. Mi dispiace che siamo nel centro pastorale Cardinale Giovanni Urbani, quindi lungi da me di dire qualche parola popolare, volgare, ma significa non avere le palle. Non avere le palle. Allora vediamo questo potere, dove l'appartenenza è una delle cinque variabili. Il potere che si ha in tutto il mondo, sono sempre queste cinque, non 500. Poi una variabile può avere un peso più dell'altra nelle diverse culture, ma sono sempre queste cinque: la forza, il controllo, la posizione, la competenza, il fascino, ovvero la leadership. La forza si divide in tre sottovariabili, la prima delle quali è la forza fisica. E il Don mi dirà, beh, ma in Italia la forza fisica ha un valore relativo, gli pare a lei? Gli pare a lei, Don, perché se ti attraversa lo stop uno che è grande come una montagna... Prima di inveire contro di lui ci pensi quattro volte, eh? Certo che se tuo marito in Uganda ha la salute cagionevole, per te c'è un rischio, molto forte un rischio, ok? La forza è una delle variabili del potere, o meglio una delle tre sottovariabili della variabile forza. Qui non ci possiamo fare niente, eh? È un fatto culturale. Un fatto culturale che poi si ripercuote dove? Tra uomo e donna. E anche se a casa mia moglie ha fatto decidere a me quello che aveva già deciso lei, facendomi credere che l'ho deciso io, in realtà, e lo dico con dispiacere perché sono un femminista, la donna vale meno dell'uomo in Italia. Magari sia un paese dove c'è un alto livello di parità uomo e donna, e da dove lo si deduce non fra me e lei o fra lei e lui, ma dei diversi poteri contrattuali dei corpi femminili rispetto ai corpi maschili. Per cui se dico politico, è maschio. Vabbè che con la bindi non è che si fa fatica a capire se è femmina. Politico è maschio, notaio è maschio, ingegnere è maschio, medico è maschio, anche se è pieno di femmine. Infermiera è femmina. Osso è femmina, sede sociale è femmina, psicologo è femmina. Ok? Chiaro. E qui è un fatto culturale, speriamo che cambi nel futuro, anche se Oriana Fallaci ci ha detto open your eyes Europa, stai diventando Eurabia, stai attento Europa. E la prima che ci verrà danneggiata è il valore della donna, che noi ebrei abbiamo imparato nella schiavitù in Egitto, dove la donna aveva un grande valore domestico, era anche un faraone ed era anche un dio, Iside. E rientrando a casa abbiamo dato a una donna, che si chiama Madonna, il compito di partorire il figlio di Dio. È nella nostra cultura il grande valore della donna. E vogliamo che rimanga tale. Perché la mia famiglia è una famiglia come la vostra, matriarcale, non patriarcale. Certo che quando, se questo è un fatto culturale, mi interessa la seconda sottovariabile, che è la forza del gruppo di appartenenza. What's your group? Questo è il punto. Perché tu puoi essere maschio, forte e rabbioso, ma se sei solo, sei solo un rompiscatole, non sei nessuno. Shakespeare recita, sii solo, non sarai mai nessuno. 420.000 infermieri, diceva Papagone, sparpagliati. Gli infermieri non sono nessuno, non esistono, nessuno, perché sono sparpagliati, guarda caso, perché poi sono principalmente femmine, e le femmine hanno mille virtù, ma hanno un grande difetto, e il difetto è di fare team building. Difatti io, nei i gruppi che sociologicamente sono i più nervosi, sono le bomboniere, dalle 8 alle 15.45, dal lunedì al venerdì. Sai perché? Perché sono gomito a gomito, sono come i gatti randagi. Invece nel mondo dei turnisti, malgrado il rischio dei turni, questo rischio di litigare non c'è, perché oggi sono in turno con te, dopo domani con te, e quindi si attenua il conflitto sociologico. E nei gruppi diurnisti devo mettere un maschietto a scopo sedativo. Sempre che non nasca una storia d'amore, penso viene fuori un casino che metà basta. Quando sei in un gruppo, subito aumenta, al di là che tu sia intelligente e preparato o meno, al di là che tu sia laureata o contadina, se appartieni a un gruppo, subito aumenta la tua forza di farti rispettare, ascoltare, aumenta la tua assertività. Subito. Nell'antico popolo ebraico, la straniera, la vedova e l'orfano non avevano nessun riconoscimento sociale. Perché? Perché erano soli. Tutto qui. Ecco allora come il fenomeno in tutte le società delle minoranze etniche, religiose e sessuali che fanno quadrato, si uniscono in una logica di automutuo aiuto. La seconda avrà il potere e il controllo. Non ho tempo per fare una docenza. Quindi la domanda è che
provoca a mo' di Luciano, che cosa controllate voi? Se io controllo te e tu non controlli me, la nostra transazione è io genitoriale, tu bambino. Se io controllo te e tu controlli me, adulto adulto. Che cosa controllate voi? Che spesso il peggior nemico dei diari clinico-infermieristici è stato proprio l'infermiere. E io controllando il piano di assistenza non solo riduco il rischio clinico, non solo rendo edotto il mio collega che viene dopo della continuità assistenziale, ma inevitabilmente ho un controllo sui processi clinici. E questo crea un equilibrio fra professionisti, altrimenti lui genitoriale e io bambino. Chiaro? La terza variabile del potere è l'utilità sociale. Se ho detto che appartenere al gruppo è potere, il gruppo più potente per antonomasia è il popolo. Chi sei tu nel popolo? La quarta del potere è la competenza. La competenza, no? Che non è andare al creditificio, ecco perché oggi è ECM free. Non il creditificio. La competenza sono conoscenze, abilità, comportamenti organizzativi che uno acquisisce nel tempo. Borg si dice nel tempo si impara. Etimo di competenza, dal latino competere, sempre voglio lo guardo a fuori, cosa l'individuo o il gruppo a cui appartiene possiede per competere adeguatamente nell'ambiente. Ma io prima ancora che un valore. Per competere intendo un valore che mi fa sentire personalmente abile, capace della vita, e dunque empowered, nel senso di sentirmi potente in un contesto anziché impotente. Ecco, potrei dire, ma non è giornata oggi di approfondire più di prima, non c'è il tempo, no? E molte false madri e padri di oggi, in questa iperprotezione verso i figli, che poi diventano dei bamboccioni, per non dire coglioni, gli tolgono empowerment. Perché bisogna abituarli a imparare a vivere, perché l'obiettivo dei genitori è renderli autonomi perché vadano fuori a fare il loro nido. Così è il compito di un grande capo, è di portare l'autonomia, ma non per mandarli fuori, per rimanere in casa. Per rimanere in casa. E quindi anche quanti falsi primari. Quando vedi un primario che lungo andare in pensione e lasciare nel baratro, incapaci, perché non ha insegnato niente, e poi si trovano fra primari al bar e si dicono hai visto? Da quando siamo in pensione noi non sono più capaci di fare niente. Allora ci sono due comportamenti che si differenziano. Uno è guidato dalla morale altruistica. Come diceva Ippocrate, usa tutto quello che sai e sai fare per l'amore altrui. L'altro è guidato dalla amorale egoistico-opportunistica. Riflette il giuramento di Ippocrate. Usa tutto quello che sai e sai fare per fregare l'altro, umiliarlo, vederlo strisciare. Fregarlo, fotterlo. L'empowerment è un processo che mira a favorire l'acquisizione di potere, cioè a crescere le possibilità dei singoli, dei gruppi di controllare attivamente la propria vita. L'empowerment è un processo di ampliamento, delle possibilità che il soggetto può praticare e rendere operative. L'EON Power è un processo attraverso il quale l'individuo comprende, ecco l'autorealizzazione, che gli obiettivi e i risultati che persegue dipendono dalle strategie che attiva lui stesso per raggiungerli. Ecco la felicità, perché la felicità è data dal dolore prodotto nel raggiungimento dei propri obiettivi. Per spesa. E più l'obiettivo è difficile, nel momento che lo raggiungi, tu sei felice. L'empowerment sia un processo che è risultato, acquisire potere nel senso di capacità, possibilità, attitudine, forza e successo. Potere quindi ha valenza positiva, poterti aiutare, poterti accompagnare, poterti insegnare, poterti fare da padre spirituale, poterti dare da mangiare, da bere. Spesso invece viene usato il termine potere con una valenza negativa, è il potere. Diceva il grande Giulio, il potere logra chi non ce l'ha. Il potere logra chi non ce l'ha. Specie noi umanisti che abbiamo bisogno di potere positivo. Potere positivo. Atteggiamenti, abilità, motivazioni, conoscenze, attitudini ci portano alla nostra competenza. Per essere capace, autorevole e credibile, anche perché piace al personale il supporto, essere guidato da chi ha queste caratteristiche, piace alle altre professioni lavorando in multidisciplinarietà nei percorsi diagnostici e terapeutici essenziali, avere infermieri competenti al fianco. Chiaro. Chi è che non vuole infermiere competente? L'incompetente. Perché tanto che io sono ignorante e devo dominare, deve essere più ignorante di me. È tutto qui. Tutto qui. Però una cosa, io sono competente perché ho boschi, non sto mica incensandomi, faccio olio extravergine di oliva, faccio vino e mi sono fatto competenze extra, e ne ho anche altre, a casa però, a casa, perché nel lavoro attenti alle competenze che non competono, perché generano solo grandi conflitti. Cosa vuol dire? Don, lo prendo come spalla, poi gli do la percentuale. Vuol dire che se te fai il curtè, dicono a Milano, non fai dalla destra, ma fai il portiere. Nella sanità c'è una confusione di ruoli che nauseabonda ed è la prima fonte del conflitto. Non è l'unica, la prima. Ok? Quindi è fondamentale perché un gruppo di lavoro giri bene, che ognuno sia e si senta al suo posto e sia apprezzato per il suo contributo. Questo è il segreto di un perfetto lavoro di squadra. E infine, ma questo non si insegna se non hai le prime quattro variabili del potere, cioè la leadership te la posso insegnare, perché credo di avere circa 6.000 slide solo su questa materia, se non mica no poche, 6.000. Posso insegnare la leadership a uno che è solo? Oppure uno che non ha controllo? O uno che non ha competenza? Uno che non ha riconoscimento sociale? No. Allora, prima si gettano le fondamenta per costruire il palazzo. Dopodiché si costruisce il palazzo della leadership. La leadership che può essere del singolo o del gruppo professionale, gli infermieri. Ma prima devono avere l'appartenenza al gruppo. Controllo, competenza e riconoscimento sociale, se no qualsiasi cosa dirà la professione, al di là che la presidente sia bellissima, intelligente e fornita, non varrà niente. Se riesci a diventare poi un leader, sappi che non è tanto ciò che ti accade, ma come reagisci a ciò che ti accade, questo è quello che conta, è il tuo comportamento. Sei leader non per situazioni fortunate, ma in base a come pensi, parli e agisci. E da un grande potere, questo ce l'ha insegnato lo zio dell'uomo ragno nel 1962, derivano grandi abilità di rispondere. Ok? Vabbè, tutto qua. Cosa sia questo potere non lo so. Certo, dice Graham, so solo che esiste. Appartenenza vuol dire anche sentirsi responsabile della situazione, dello sviluppo, dell'insieme e dei gruppi cui partecipiamo, affettivi o professionali che siano. Appartenenza vuol dire crescere l'unità, la continuità, la valorizzazione dello stesso gruppo come ricchezza per chi vi partecipa e come responsabilità personale. Ma a quali gruppi appartiene l'infermiere? Quali gruppi? Quali? Sì, solo, e non sarai mai nessuno. Allora parliamo di team building, costruire un insieme di persone diverse, non come faceva la carica sulle coppe rosse fino a qualche anno fa. Tutti con la testa del C, tutti con la testa del PC. Due gruppi ottusi, rimbambiti, perdonatemi la crudeltà, rimbambiti, perché? Perché l'agorà, l'empowerment, è fatto fra persone che parlano lingue diverse, come la corrente elettrica c'è perché c'è un flusso positivo o negativo, così il vento, c'è un'aria calda che va verso una zona fredda, così la canna fumaria, gli scambi gassosi a livello polmonare, gli scambi a livello intestinale, osmotici, oncotici, tutto nell'universo si muove per differenti potenzialità e i gruppi di persone uguali non c'hanno niente da dirsi, niente, non c'è crescita, non c'è sviluppo. Quindi costruire un insieme di persone diverse, che connesse tra loro con fiducia reciproca, possono esercitare un'influenza agendo verso comuni obiettivi, ma con gli stessi valori fondamentali. Sia chiaro. Un gruppo si fa perché c'è un totem che ci raduna tutti intorno. E poi c'è l'obiettivo, coerente con i valori, è duro, sacrificante, noi non sentiremo la fatica. Non la sentiremo, capisci? E la sera siamo felici e anche imitabili, perché il bambino non impara da papà o da mamma o dalla maestra, impara dalle persone imitabili, quelle coerenti tra ciò che pensano e ciò che fanno, i leader. E se il papà è un fallito, la mamma è una fallita.
E anche oggi non eravamo di guardia, abbiamo avuto 7 ricoveri, 4 fuori vena. Ah, il bambino non farà mai l'infermiere. Infatti la professione viene imitata dei figli è proprio quella di infermiere, zio Billy.
O no? È un dato di fatto, eh? Gruppo in sociologia, insieme consolidato di persone consapevoli, interagenti e interdipendenti in un certo periodo, in un determinato spazio, in modo strutturato, corresponsabili ai risultati sulla base di interessi comuni, materiali o ideali, quindi con valori e obiettivi dichiarati e condivisi, e identificabili ai componenti interni e dall'esterno. L'articolazione in gruppi sociali di vario genere costituisce un aspetto essenziale della società umana. I gruppi si riflettono tra loro in vari modi, per esempio in funzione del tipo dei rapporti, della rigidità della struttura interna, dell'intensità delle interazioni e via dicendo. I climi di rapporti sono gli elementi più importanti caratterizzanti i diversi gruppi, determinando l'interdipendenza delle parti in relazione al compito del gruppo che, se positiva, in sintonia con i valori condivisi, dà luogo agli instaurati atteggiamenti di cooperazione, coesione tra i membri, favorendo la miglior prestazione possibile del gruppo, rendendo la vita dei singoli degna di essere vissuta. Degna di essere vissuta. Ok? Se invece è negativa, con contrasto di valori, può determinare dal conflitto soggettivo sommerso alla maldicenza, alla guerra interpersonale, all'odio, alla competizione sleale, l'insicurezza, malessere, aumento delle malattie, infortuni, aumento dei costi, degli sbagli e dei danni oltre malattie, e quindi peggiora la prestazione e la qualità di vita delle persone. A conferma di ciò non mi risultano domande di mobilità per il desiderio di cambiare le job, mai viste, ok? Di regola 1983. Non ho mai visto una domanda di mobilità col desiderio di cambiare la mansione. Voglio provare andare in chirurgia. Ma le domande di mobilità sono sempre volte alla speranza di trovare un gruppo dove di colleghi con i quali finalmente si possa vivere e esistere lavorando insieme. Tutto qua. Non esiste. Ah, oh, dato che quando ho fatto l'università ho fatto tirocinio in chirurgia perché serve tanto a lavorare in chirurgia. Guarda, non è lei portata alla chirurgia, è portata a quel gruppo che lavorava in quella chirurgia. Io le faccio cambiare la chirurgia e lei non può darsi e non si trovi bene. Perché non è la chirurgia che rende felice, è le persone con cui lavori in chirurgia. Per cui puoi lavorare alla Banca d'Italia e ti viene il cancro del fegato, oppure possiamo andare con l'agenzia che porta via i municipalizzati i rifiuti ed essere gagliardi dalla mattina alla sera felici. Hai capito? Tutto qua. Un gruppo primario è costituito da un gruppo limitato di persone, prevede regole di comportamento interiorizzate. A casa non servono le leggi scritte, eh? I rapporti coinvolgono fortemente la personalità e l'affettività dei membri che interagiscono tra loro direttamente. Sono ad esempio gruppi primari per antonomasia alla famiglia, il gruppo dei veri amici, dove tutti per uno, uno per tutti, certo. Ma in questo periodo storico è in corso una profonda trasformazione della famiglia e anche della comunità. Scortesia tra i colleghi, al lavoro sappiate che dove non ci siamo scelti, il 10% dei lavoratori non riesce a sopportare un collega. Invece a livello familiare, dove ci siamo scelti, la situazione è peggio. Nel 2005 le separazioni erano 82.291, i divorzi 47.000 e poi nel 2011 88.197, i divorzi 53.000 e oltre e avanti di seguito. E avanti, la situazione sta degenerando, senza parlare poi di un fenomeno misterioso, cioè di quelli che non si sposano. Perché mi creda, Don, che se acchiappo il primo politico che apre la bocca sulla politica della famiglia, gli devo dire una cosa, meno male che il signore ha i piedi inchiodati, perché ti prenderebbe a calci in culo fino a Jesolo. Perché se ti sposi hai meno diritto di un singolo. Quindi, Don, non ci sposiamo, perché così il bambino lo mettiamo al nido. Hai capito? Addirittura, tra Bologna, Torino e Milano, no, avvocati divorzisti, amici, mi dicono ci sono i divorzi consensuali, cioè sono, si amano, ma hanno capito che con una forma ci divorziamo per acquisire dei diritti. Hai capito, Don? Questa è la politica della famiglia, e non facciamo nomi. Ok? I matrimoni durano in media 15 anni e si arriva a 18 con la sentenza di divorzio, questa è la media nazionale. Ma quali sono le funzioni? Quali erano le funzioni della famiglia? Quella è economico-aziendale. Era, oggi non è più. Era. Il principe sposava una principessa, non per amore, sotto il cadere della testa. Era per fondere territori, capitali, eserciti. Poi probabilmente andava a dormire con una castellana, ma questo non c'entra niente. Non c'entra niente. E così il contadino sposava la contadina che portava la dote, che non erano i lenzuoli ricamati. Era mettiamo insieme il capitale per arrivare legge. 10 ettari, possibilmente pianeggianti, fertili con acqua, se no non campiamo 365 giorni all'anno. Non so se ho reso l'idea. E ci tocca fare i mezzadri, andare sotto, capito? Questa è la prima funzione. Oggi io lavoro all'ENE, lei in ospedale, io insieme a lei non do vita a un'azienda, anzi ho una perdita a livello di diritti sociali. Abbiamo perso la funzione biologico-riproduttiva perché il re faceva i generali, gli ambasciatori e il contadino faceva i suoi braccianti. A 6 anni era già iso risorse, a 12 un operaio perfetto, i figli erano un valore aggiunto. Oggi sono tuoi fino a 80 anni, sono costi aggiuntivi. Sono solo, quindi hai fatto un figlio, basta, due figli, tre sei pazza, tre figli, tocca mantenerli sempre. Abbiamo perso la funzione socializzante, gran casino. Mi scusi la terminologia, ma bisogna farsi capire perché sono io ho imparato dal Signore con le parabole, era semplice, si parlava semplice, no? Che non capivano quei 12 apostoli, semplice. No? La funzione educativa, mio figlio è un insegnante di religione a scuola, un laureato in filosofia, teologica. E mi diceva, ma roba da matti, vengono i genitori a dirmi, accusandoci che non gli insegniamo l'educazione. Perché possiamo scontribuire l'educazione se non papà e mamma, sì. E invece questo pacchettino comincia ad andare al nido full time, le elementari full time, okay? Già le medie però è il grandicello, può anche farsi da mangiare da solo. E questo viene fuori in casina, cioè questo. Chi insegna l'educazione? Chi dà i valori? Chi è fortunato c'è i nonni, che sarà tua suocera, antipatica come il diavolo, però gli insegna i valori. Da dove veniamo? Chi siamo, dove stiamo andando? Al nido, no? Sembrano quasi figli adottati, non sanno le loro radici. Abbiamo perso la funzione politica, eh?
Forse vai a votare.
E quando hai votato non hai più un rapporto con la politica. Non ce l'hai più, hai delegato. Tu pensi che noi siamo laureati, specializzati nella percezione del bisogno e malgrado ciò non capiamo spesso niente, come può il politico che non ha rapporto con la base conoscere i bisogni sociali? Ma come fa? Manco una volta nel mio paese da Monte di Bara. E fingevano, oltre che avere un'ombra, parlavano con la gente, no? E sua moglie andava a fare la spesa con le altre mogli, per cui se faceva una cavolata, le femmine le dava sopra. Invece adesso il direttore generale del Crò di Aviano viene da Bologna. Ne frega lui di Aviano? Che poi, ma cosa che ne frega? Ma niente. Primo anno deve capire, il secondo anno sistema i suoi, fedeli di partito, il terzo già preoccupato dove deve andare. Abbiamo perso la funzione religiosa, gravissimo, che non è fare catechismo, attenti, è qualcosa di molto più profondo. Abbiamo perso la funzione creativa e quella assistenziale, cioè ciccia, vai a partorire, vai a curarti e vai a morire all'ospedale. Noi non siamo impegnati, no. Non possiamo assisterti a casa. L'istituzione familiare non sta cercando di legare sempre più totalmente in parte l'espletamento delle proprie funzioni. Addirittura la maternità, prendiamo un utero in affitto. Nessuno ha il diritto di adottare. Nessuno ha il diritto di adottare. Che siano uomo o etero, nessuno ha il diritto di adottare. Ma c'è un principio biblico che vi ha insegnato vostra nonna e che dice la magnanimità, che chi sta sopra pensa a chi sta sotto e chi sta sotto non pensa a chi sta sopra. E davanti a questo principio allora che l'unico che ha un diritto è il bambino, al quale nessuno pensa di avere un padre e una madre che si mettono a suo servizio per portarlo all'autonomia e che possa vivere la sua vita, la sua famiglia e il suo nido. Di questo non gliene frega nessuno. E come quelli che fregano il cane di razza per poi mollarlo sull'autostrada prima di andare in ferie. Da questo punto di vista non fatemi domande perché viene fuori una guerra che a metà parte le faccio cadere il maestro, evitiamo discussioni, non fatemi domande su questo perché sono guai, è il bambino che ha il diritto, non il papà e la mamma ha il diritto di adottare, ma quando mai? Che abbiamo visto adozioni date in mano a dei deficienti, ok? Il bambino ha il diritto di avere un papà e una mamma che si mettono al servizio, perché chi sta sopra pensa a chi sta sotto e chi sta sotto non pensa a chi sta sopra, è il principio della magnanimità. E biblica vuol dire, don, se non sbaglio, ebrea, cattolico cristiano, ortodossa protestante, musulmana, sciita, sunnita, salafita, 4/5 del mondo. L'istituzione familiare oggi tende a rimanere un'unità unita solo dall'amore, non dall'azienda economica familiare, come è sancito nel codice civile. E quando l'amore finisce, l'unico legame scompare. Il gruppo familiare rischia la divisione in quanto non risente di altri legami. Qual è la donna che è autonoma economicamente, che non ama più il marito, che fa l'amore con lui? Ma quando mai? Basta, non c'è più legame. Finito l'amore non c'è più niente. Ci dividiamo. Quali sono i 6 livelli della coppia? Per fare tu anche 2 risate, Il primo livello è amore. Amore, cioè già la mattina quando sono a lavorare sto pensando a cosa faremo stanotte. Desiderio reciproco, proiezione verso l'altro, felicità, senso pieno della vita. Addirittura vedere l'alba che sorge quando c'è la tempesta. Il secondo livello, ci si vuole veramente bene, Ma si hanno meno rapporti sessuali con tutto quello che c'è da fare. Terzo livello, siamo amici, condividiamo i conti e poco più e qualche cosina ogni tanto. Quarto livello, uno di due sta studiando come cacciare o fuggire dall'altro. Quinto livello, sono solo o sono sola, ma sono alla ricerca, se non l'ho già trovato, di un compagno o una compagna. Il sesto livello è più drammatico, sono solo o sono sola? E non cerco, scusate, meglio, e non trovo più nessuno, solo come un cane. E voi donne non date a prendere un uomo in una certa età per fare badanti, mi raccomando, per dire. Prende la fregatura. Infatti è l'uomo che vuole rifare la famiglia, perché cerca la badante. E poi se c'hai i soldi può anche valer la pena. La coppia moderna allora è fondata solo sull'innamoramento e non sulla funzione economica, come recita il codice civile. E tutto ciò è bellissimo ed esclusivo, stai con l'altro perché lei e lui è entrato nella tua vita e tu stai bene, anzi di più, con lei e con lui la vita diventa brillante e eccitante, degna di essere vissuta perché lei e lui è entrato nella tua vita. La persona che ami è l'unica al mondo che desidera e tu sei l'unico al mondo che lei desidera. Ecco che gli innamorati sono perciò spontaneamente fedeli. Sì, finché c'è l'amore. E finché ci sono obiettivi e mete comuni, che spesso non ci sono. Quindi gli obiettivi e le mete comuni di una famiglia sono come il palo di una pianta erborea per tenere la vita. E la condivisione. Perché se c'è solo l'amore, e questo non viene alimentato continuamente, come ci ha insegnato Manzoni dopo la riconversione, devi pensare in famiglia a stare un pochino meno bene, per fare un pochino più del bene, e vedrai che finirai a stare meglio. Infatti, come si prende una coppia sfigata ai consultori? Come si prende? È semplice, c'è un sintomo. Si prende così. Aspetta che metto anche la corrente, perché se no... Vediamo dov'è. Fammi attaccarmi la spina, la sono troppo salta. Come si prende una coppia sfortunata in consultorio? Subito c'è un sintomo, lei rivendica da lui e lui rivendica da lei. Dottore, viene a casa la sera, la prima cosa faccio dal televisore, dottore, ho il volo sul cano, fumare non puoi fumare, mangiare non puoi fumare, almeno un telegiornale, ma anch'io lavoro, vuoi mettere il tuo lavoro col mio, ma io ho tre bambini, ma cosa vuoi che sia? Ecco la coppia imbecille, perché se lui invece arrivasse a casa la sera e tirasse il cassetto del tavolo a cucina e stendesse la tovaglia, lei direbbe, là Juan, ci si strada, guarda la televisione, guarda. Anche la comunità, lo Stato, quella che si chiama Europa, hanno perso, cosa fai? Hanno perso gli obiettivi comuni, hanno perso il loro significato e si è ridotto di conseguenza il valore della solidarietà. Quello che stiamo facendo con i rifugiati non è solidarietà. Abbiamo perso il senso dell'unità, dell'identità e il valore dell'auto-mutuo aiuto. È un ossimoro, signori miei. Abbiamo bisogno di esistere. Questo è il bisogno più forte della società di oggi. Abbiamo bisogno di esistere, abbiamo bisogno di appartenenza, stima e autorizzazione e allo stesso tempo attribuiamo all'io più importante del noi. L'unica certezza oggi è l'io, in una società in cui aumentano i singoli, sempre più connessi, ma sempre più soli, che si incontrano una volta solo per fare un pochino di sesso. I gruppi secondari, specialmente da quelli primari, sono insieme di persone unite da uno scopo, in cui i rapporti sono indiretti e governati da regole più definite, i contratti. Il contratto è un accordo fra due o più persone per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Cos'hanno i gruppi secondari? Hanno un fine, ok? Hanno un conferimento di beni o servizi, l'esercizio in comune dell'attività, il nome della società, il territorio, ovvero la sede sociale, uno statuto, un regolamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. L'individuo che si limita, signori miei, a lavorare senza fare proprio lo scopo dell'unità operativa, dell'azienda, o meglio ancora, del proprio popolo, e senza sognare, assieme alle persone che gli stanno vicino nella vita, una meta importante di valore, signori miei, avrà sempre un grande vuoto. Sentirà che gli manca qualcosa nella vita lavorativa, o affettiva, o sociale. È quasi impossibile essere veramente felici senza prendere parte a uno sforzo di gruppo per realizzare un obiettivo importante e connesso a un valore. Allo stesso tempo l'individuo che viene escluso dallo scopo dell'unità operativa in quello che è il bullismo dei genitori, dei grandi, no? Allo stesso tempo l'individuo che viene escluso dallo scopo dell'unità operativa dove lavora, dell'azienda, della società, senza poter sognare assieme alle persone una meta importante e di valore, subirà e soffrirà sempre un grande vuoto. Ecco il mobbing più subdolo. Ti estrometto dal partecipare alla nostra vita di gruppo. Sai, ieri sera siamo andati fuori a cena E tu non lo sapevi nemmeno. La distinzione tra gruppi primari e secondari non è poi così sempre netta e univoca come nei libri universitari. Ad esempio, le aziende familiari possono avere legami affettivi e professionali, oppure in matrimoni di interesse economico o gruppi affiatati colleghi. Cioè, in molti casi un gruppo può presentare allo stesso tempo alcuni aspetti che lo assimilano ai gruppi primari e anche ai gruppi secondari. La netta distinzione sono nei testi. Il fatto che il legame della famiglia oggi è diventato fragile ha portato alcune persone a cercare il surrogato di gruppo primario o della comunità in ambiti diversi, ludico ricreativi, ma anche professionali, politici, religiosi e sindacali. Vedersi per esempio il lavoro quale luogo in testa alle classifiche dove nascono storie d'amore e l'ospedale, se non lo sapete, ve lo dico io, al primato. Il primato della cornificazione è nell'industria della salute. Spero che vada bene. In realtà il 99% delle storie creano dei grandissimi casini, grandissimi. In ogni forma di gruppo ci sono delle situazioni problematiche, lo so, certo, ma l'insieme è decisamente maggiore della somma delle sue parti. Adesso glielo spieghiamo anche alla dottoressa che è laureata in filosofia. La costruzione di gruppi di lavoro è fondamentale per processi organizzativi, complessi, nei quali è necessaria l'attività sinergica di più persone, anche di diverse discipline e professioni, vedi per esempio i PDTA. Tuttavia, salvo rare eccezioni in cui si sceglie, essa non avviene spontaneamente o naturalmente, ma richiede un impegno specifico dei singoli all'appartenenza. Quellino dice, team building è un'attività concreta che il gruppo stesso adotta per costruirsi e per porsi come soggetto sociale tra gli altri soggetti organizzativi. Quindi un gruppo di lavoro è costituito un insieme di individui che si sono scelti o non si sono scelti, che interagiscono tra loro con una certa regolarità, nella consapevolezza di dipendere l'uno dall'altro e di condividere i compiti per gli stessi obiettivi, per gli stessi valori. In un gruppo di lavoro ognuno svolge un ruolo specifico riconosciuto e atteso da tutti, sotto la guida di un leader, basandosi sulla circolarità della comunicazione, preservando il benessere dei singoli e mirando parallelamente allo sviluppo dei singoli e del gruppo stesso. L'evoluzione di un gruppo di lavoro richiede una particolare collaborazione, una partecipazione più attiva da parte di tutti. Pertanto è necessario passare da una semplice interazione a una vera e propria integrazione e negoziazione che si sviluppa nel tempo. Beneficiare dell'efficacia collettiva di persone che lavorano insieme per un'attività complessa è il motivo vero e proprio per cui le organizzazioni sono nate e vengono create nel mondo. Lavorare in gruppo soddisfa anche il bisogno di socializzazione e di formazione dei singoli, rendendo gli sforzi, i rischi e le soddisfazioni condivise, creando un senso di identità comune basato sulla condivisione di idee, intenti, atteggiamenti ed esperienze di crescita culturale attraverso il reciproco insegnamento e confronto. E come dire che il vero ECM è vivere nel gruppo. E vivere nel gruppo, io faccio consulenza negli ospedali, per esempio negli ospedali dove hanno i turnetti, 1, 2, 3 sempre in turno insieme. Mamma mia, una roba deleteria, l'ignoranza diffusa, perché è il continuo rapporto con gli altri che ti fa crescere. È vero che lavoro con te oggi e ti rivedo fra qualche giorno, non sono più io, non sei più te, hai qualcosa da scambiare con me. Ecco allora, come dire, il lievito della formazione. Ma se sempre io e te siamo insieme, so quando sei mestruata, se sei marina, la figurina andiamo. E il sistema informativo, al di là che ci sia un supporto informatico, salta. E il rischio clinico all'ennesima potenza. Chiaro? La felicità dei dipendenti è la chiave per produttività e vitalità aziendale. Gli esperti di risorse umane o di intelligenza emotiva del XXI secolo sono d'accordo sul fatto che un ambiente di lavoro rispettoso e cordiale permette di lavorare meglio, con creatività, anzi di più, spinti verso la soluzione dei problemi. Ecco allora che gli operatori diventano tutti problem solving, tutti sono le pubbliche relazioni, tutti. Si chiama building bridge, una connessione emotiva per promuovere l'interazione, l'integrazione, ovvero i legami di cooperazione tra i dipendenti nel rispetto delle virtù. Nel rispetto delle virtù. Quali sono le virtù? A scuola non le insegnano più loro. E c'è da fare. Se sei bigotto, ti danno anche del fascista, sapendo, Tu pensa a lavorare con un capo che neanche le ignorante, ma è sincero. Me lo mangio, me lo firmo, che bello, un capo sincero. Io dico, se lei è ignorante e lo formiamo, si studia, è un problema. Ma pensi invece se è forbito è bugiardo, falso. Che giù del petto di Caino! L'obiettività, la capacità di valutare senza farsi violentare a pregiudizi e maldicenze, la forza d'animo, credere di essere lucidi anche nei momenti difficili, l'umiltà, che è la capacità di ascoltare gli altri e di ammettere e correggere i propri errori, l'amitezza e la virtù della pratica della moderazione, nonché il coraggio, il peggior uomo chi è? Quello che non decide mai. Infatti la sfiga, si chiama così in italiano, la sfiga dei coordinatori, vecchie caposala, e che a un certo punto le mandavano in direzione sanitaria. E lì era la morte. Perché mentre lei è una, problem solving, problema, in direzione invece mettiamo il problema sotto la pila dei problemi, perché probabilmente si risolve da solo. Tu c'hai, sta ferma lì, non ti muovere, fai finta di non respirare, fai finta di essere morta. Il coraggio, la giustizia, la magnanimità, la lealtà, la parola data, anche i contratti scritti e firmati, sono incerti, l'onestà, la parlata di Luciano, la speranza, ecco la speranza è top, perché oggi il problema non è la crisi economica, a chi è questa fregnaccia? Il problema oggi è più di tutto di onestà, maledetti ladri. Il secondo problema è la crisi mentale, non avere un sogno, diceva John Lennon, I have a dream, a dream is over, non su sovracomputo, è alto il sogno. Cosa vuol dire avere un sogno? Dico ai giovani, il sogno non è quello che si fa quando si dorme di notte, è quello che non ti fa dormire finché non l'hai realizzato, è quello che ti attezza, capito? Questa è la forza dei giovani, hanno paura, capito? Sì, vogliamo bene, ma non possiamo sposarci con quello che costano gli affitti, io sto da mia madre, resta sua madre. Ma come fa? Questa è paura! Io ero già padre a 23 anni, per immaginare, se avevo paura. Sono uscito di fuori casa, avevo 18 anni, non dovevo neanche farmi la mia vita. La carità e il rispetto profondo degli altri e dell'ambiente. Si dice! Si fa da sé, fa per tre. E gli detto per le persone che sono incapaci di stare in gruppo. E tutti noi conosciamo qualcuno che per far lavorare senza problemi dobbiamo metterlo a lavorare da solo, no? Infatti io trovo una bravissima a fare le sacche in condizione per entrare totale. Lei è la tappa. Vanno d'accordo. Perché tutte le volte che le fa dove è andata, non la trovo nessuno. Quando la metti da sole, ma è un caso raro, non fa questo. E comunque certo che purtroppo non sempre i team sono quello che dovrebbero e potrebbero essere. E questa è una triste verità. Nei nostri ambienti di lavoro in moltissimi casi le persone non sviluppano appieno le potenzialità collettive. Le cause sono spesso legate ai processi, alla trascuratezza dei meccanismi operativi, alla maleducazione, alle scarse motivazioni individuali, ai conflitti interni soggettivi, insomma potremmo sintetizzare a una pessima leadership dei capi. Ci sono due componenti più alti che parlano della nostra vita, se lo ricordo. Parlo di tempo imprenditoriale, sono da 60 anni. Come decidi di avere il tuo tempo, le tue azioni? Un giorno faremo una lezione, una giornata in tempo. Dalla gestione del tempo alla gestione di se stessi, di the time, per non arrivare al termine e accorgersi di non aver mai vissuto. Brutto quello che... Sai, quando io assisto davanti ai terminali e mi dicono se potessi tornare indietro, mamma mia! E tu sei impotente, cosa fai? Se potessi tu. Invece quando, e tu non assisti niente, anche se sei laureato con 110 lode, sei impotente. Viceversa, quando trovi quello che ti dice, se tornassi indietro, rifarei tutto quello che ho fatto. In quel caso è lui che assiste a te. È lui che ti manda a casa la sera con le valigie piene che la mattina non avevi, ok? ti ha insegnato tante cose. Come decidi al tuo tempo e come decidi di rispondere agli eventi che ti si presentano, le tue reazioni. La sfiga ce l'hanno tutti. Ecco perché la nonna diceva sempre: se ti lamenti, martedì al mercato a portare la tua croce, porta la tua croce, ma vedrai che la sera tornerai indietro con la tua. Cosa dire che la sfiga ce l'hanno tutti? Allora non è una questione di sfiga, è una questione come affronti le avversità della vita. Questo è il punto. Il destino non è segnato e il futuro si può modificare, perché le cose, le circostanze, gli avvenimenti possono accadere come li vogliamo noi. I desideri si possono avverare, la fortuna può girare a nostro favore, come singoli, ma ancor più come gruppo, ancor più come gruppo, ed evitando la guerra stupida tra poveri, stupida. Il gruppo unito è potenza. Il gruppo unito è potenza, potenza. Ma spero guidata dalla morale altruistica, mi raccomando. Spesso ci si iscrive a facoltà come filosofia, ma non è, sto scherzando, non si alla sociologia. Mia figlia vuole fare la più piccola psicologia. Sai perché? Perché Ca' Foscari, economia aziendale, c'è matematica. Allora, si iscrive alla facoltà come sociologia in quanto non si è portati a matematica. Ma al di là dell'esame di statistica che è previsto al terzo anno, che prenderanno a botta sui denti, ma vabbè, ma intanto non si studia matematica perché? Perché un numero X di uomini è decisamente maggiore della somma dei suoi componenti. In sociologia non puoi usare l'algebra perché 10 uomini uniti fanno paura. E 10 uomini disuniti sono 3 deficienti. Chiaro? Non voglio entrare in geopolitica, Il popolo più potente del mondo è il popolo più piccolo del mondo, ma è unito. Si chiama Israele. Che vi piaccia o che vi dispiace. Ok? Con i pro e i contro che possiamo riscontrare, ma non si può negare che la sua unità è la sua forza principale nel mondo, perché sono nei governi di tutto il mondo. E fanno fare la guerra agli imbecilli europei contro i nemici loro. E noi caschiamo quelle per le cotte. Sarkozy vuoi stare a prendere il calcio del sedere, ha tirato via che Gheddafi ci ha piantato una rogna che è un mega galattico. La chiamo intelligence. La chiamo intelligence, donna, bravo di stupido, dove ha studiato qua? Mio padre se la fosse ancora in vita direbbe di studiare giovedì, perché una volta il giovedì era festa e la scuola era più. Ci sono team che lavorano duramente, si rispettano, svolgono il loro ruolo, eseguono i loro compiti, raggiungono le mete prefissate, si divertono e si realizzano. Altri invece funzionano in maniera pietosa e inefficace, nonostante i membri lavorano il doppio normale. Perché? Perché? Qual è la differenza che fa la differenza? La maggior parte delle volte la differenza la fa il leader, il team coach. È una figura di cui oggi ne abbiamo una carenza mostruosa. Tutti i leader sono reali o potenziali detentori di potere, ma purtroppo non tutti i detentori di potere sono dei leader, ok? Ma neanche come papà, diciamo anche come mini leader di famiglia, neanche come papà. E te ne accorgi quando il bambino a 14 anni ha posto essere fiero del papà, in camera sua c'è la foto del Che Guevara. Bossi, Mussolini, Hitler, Stalin, ma non del papà. Allora dice, papà, prova a fare una riflessione, c'è qualcosa che non quadra. La comunicazione verbale o non verbale è l'importante mezzo con cui ci relazioniamo, è il connettivo del gruppo. Scusate se sono superficiale, ma oggi è solo una relazione. Già fino qui sarebbero giorni di approfondimento. Quando un capo è convinto che i propri collaboratori non devono pensare, giusto Luciano? Ma solo eseguire ciò che devono fare, non nascerà mai un vero gruppo, mai, mai. Nelle relazioni è fondamentale il rispetto reciproco delle persone e dei ruoli, e il rispetto dei bisogni dei lavoratori, sono di identità personale e professionale. Oggi è venuto fuori nella relazione di Luciano il malessere che noi abbiamo nel mondo infedelistico perché ci violentano nell'identità personale e professionale. ma abbiamo bisogno anche di appartenenza ai gruppi e allo stesso tempo non è un ossimoro di evoluzione, l'empowerment. Guai se un genitore dice a un figlio va là dall'università, va là urà, pazzo, pazzo. Guai se un marito dice alla moglie taci te che non capisci niente, non sapendo che la maggior parte delle tradimenti della donna verso un uomo sono di origine vendetta. Non so se è vendetta, perché dato che il cretino del marito la svalorizza, viene l'amante, dice amore sei stanca, ma che bella che sei oggi, hai fatto i capelli, e quindi per vendetta, infatti se voi andate al consultorio familiare, posso andare a vedere Dynasty, queste cose saltano tutte fuori. Ma scusi, ma che cosa aveva quest'uomo più di suo marito? Più pancia, meno capelli, ma lui mi capiva. Vado avanti, va che meglio. Il fattore umano va rispettato e valorizzato, ma se non conosciamo i meccanismi e i processi che davvero gli individui, quando essi comunicano fra loro, ahimè, potremmo mancare il rispetto anche involontariamente e generare un conflitto. Anche involontariamente. Le relazioni umane, in senso generale, sono un'espressione che indica l'insieme dei rapporti tra individui all'interno di un gruppo, professionale o familiare, come ad esempio la famiglia, la classe scolastica, i colleghi di lavoro, eccetera, eccetera. Li dividiamo in relazioni affettive o professionali, a sua volta orizzontali o verticali. La comunicazione umana riflette due paradigmi fondamentali. Il paradigma relazionale e il paradigma dell'ostilità. Da essi ne diremo due qualità completamente diverse di relazione. A un'osservazione anche troppo attenta, quando ne comunichiamo possiamo trovarci in due situazioni completamente diverse. La relazione fluida, cioè scorre, gli interlocutori scambiano efficacemente e i messaggi passano, tutto sommato precisi. E c'è un senso di soddisfazione a parlare con. In questo caso l'incontro è soddisfacente, piacevole, c'è la sensazione che lo scambio è stato nutriente, più o meno profondo, intenso, ma di fatto positivo. La comunicazione invece si inceppa nel paradigma dell'ostilità. C'è qualche forma di disagio, i messaggi non passano e la sensazione è che non c'è un contatto soddisfacente tra gli interlocutori. Spesso in tale evenienza si percepisce una sorta di distanza, il voler mettere un muro, una barriera, come può capitare in estremo di un ospedale dove un padre morente, che dovrebbe essere già morto ma non muore, aspetta il figlio con il quale non parla da 15 anni, il muro. E vuole buttarlo giù quel muro, perché le gestalt vanno risolte prima di morire. Ecco una delle grandi funzioni, oggi come oggi, degli infermieri, di riunire tra gli ammalati terminali le mogli e i mariti. Dove io ho sbagliato, tu hai sbagliato, mi prendo le mie colpe e ti lascio le tue colpe. Ma io vado per la mia strada, ti lascio andare per la tua strada. Allora i figli come i gabbiani li prenderanno a stendere le ali e a volare. Non si può morire senza perdonarsi. È un errore grave, perché quel conflitto non entra nella tomba, rimarrà sui figli, i figli dei figli. Ok, signori miei? Quindi non si tratta di fare intramuscolo la Bloomberg Innovation, così. Anche perché mia mamma ha fatto la seconda elementare e faceva l'intramuscolo a mio padre con tanto di manovra di Lesser che era supersonica. Bravissima. Okay. E quindi sono, quando la strada si inceppa c'è l'amaro in bocca, non si chiude. Possiamo dire quindi, in modo molto semplice, conosciamo due tipi di relazioni, quella che è tutto sommato funziona e quella che è tutto sommato non funziona. Nelle nostre relazioni passiamo spesso da un tipo di relazione all'altro, non è che non funziona mai con te o funziona sempre bene con lui. Ci sono persone che sono vicine con le quali ogni tanto si fa un baruffino. Come va? Ah, ho litigato con mio marito l'altro giorno. E allora, non ne parlo per tutta la settimana. E niente. Ah, pagare il conto, Quello lì. Anche quella è una relazione. Si inceppa. E tre giorni che non ne parlo. Vado a pagare cara. Quindi entriamo nella forma disfunzionale e in quella forma il rischio è il muro, che può essere un piccolo muretto che poi si riesce a buttare giù facendo pace, ma può essere un muro che cresce sempre più e che interrompe definitivamente o comunque per lungo periodo una relazione. Si chiama il viraggio, si chiama il viraggio. Che cos'è il viraggio? È un processo molto preciso che descrive il passaggio da una forma di relazione funzionale a una forma di relazione disfunzionale. State ben attenti qua, Il viraggio inizia nella nostra mente, nel senso che avviene primariamente come cambio della percezione dell'altro. Il cambio della percezione dell'altro avviene sempre nella situazione in cui compare un problema. Quindi nella nostra relazione, o comunque intorno a noi, c'è un problema, che dopo vedremo qual è. Noi il problema non lo vediamo, non lo identifichiamo, ma tu diventi, o io divento per te, il colpevole del tuo disagio, per colpa di quel problema. Fintanto che nella comunicazione tutto scorre fluidamente, la percezione dell'altro rimane positiva. E quindi se io relaziono bene con te, nella mia mente tu cosa sei? Una buona, una brava persona. Poi ci sono tutti i dialetti con tutte le forme, quindi brava la solare, brava, brava. Una cara persona, se tu ti dà anche il cuore, positiva. Che brava Tusa che lei, oi. Dicono a Milano, che brava Tusa, proprio brava, brava. Oppure educata e preparata, Quindi quando la relazione funziona ti vedo o buona o educata, preparata, in gamba, competente, tosta, un signore, una persona per bene, oppure sana. Poi qui, sai, i giovani cambiano il lessico ogni lustro, ogni 5 anni, quindi un giusto, un forte, un figo, un regolare, un grande, una gnocca, un duro, i lessici, sai. Però sostanzialmente quando la relazione funziona l'altro viene visto come buono, educato e sano. Ma lo sappiamo tutti, nelle relazioni molto spesso andiamo incontro a situazioni problematiche e in tale evenienza viene una perturbazione. C'è un problema e nasce una perturbazione nella relazione e lo stato d'animo non è più nell'area del benessere, ma vive un disagio. Il rischio di viraggio, cioè nel momento in cui non riconosciamo la situazione problematica per quella che è, iniziamo a fare una questione personale. E in psicologia c'è un meccanismo di difesa adeguato che si chiama la proiezione. Proietto su di te le colpe. E qualcuno diventa colpevole del mio disagio. E qualcuno diventa il colpevole di me. Attenti, come giudichiamo una persona nel momento in cui le relazioni con lei non funzionano? Il contrario di come quando lo vediamo che funzionano. Quindi è cattiva, è una stronza, bastarda, un opportunista, egoista. Ma che faccia di mare. Per cui il lessico poi si colorizza, Oppure maleducata, incline, una che non ha buona maniera, ignorante, cafona. Poi uno vuole, tra marito e moglie ci sono le aggravanti, siccome tua madre. Quindi ferita su ferita, Oppure malata, è pazza, isterica, non capisci? È fuori di testa, è fuori come i balconi, fuori come i cocchi, Pazza, capito? È pazza, Di conseguenza però, attenti, la comunicazione non potrà che prendere una fisionomia ben precisa. Se lo si tratta come cattiva, lo stile sarà difensivo o punitivo. Allora lo attacco io e poi lo contrattacco, la pulisco, le smonto le ali, gli abbasso le ali, la offendo, mi difendo, oppure la evito, metto sul muro. Oppure la considero maleducata, allora la mio stile di relazione è correttivo. Sei maleducata, ignorante, allora ti insegno io le buone maniere, Ti insegno come comportarti, educo io, ti riprendo e ti insegno a stare al mondo, Ti do io una regolata, oppure anche qua chiudo, io con i maleducati non parlo, chiudo. Oppure se ti considero malato, allora poverina, non capisce, sei ferma, non capisci niente, Allora non c'è con la testa, allora ti curo, oppure ti perdono proprio perché non capisci, oppure ti sopporto, oppure ti evito, perché io non parlo con i pazzi, lasciamo perdere. Signori miei, ma se qualcuno nella relazione si ponesse con voi partendo da una posizione difensiva, o cercando di redarguirvi, oppure correggendovi, oppure trattandovi come se fosse deficienti, o peggio ancora ignorandovi, voi cosa fate? Voi vi arrabbiate. E così da un primo viraggio dell'altro voi risponderete con la vostra ostilità e quindi risponderete per ridere, come in Deadly Before Emergency, in questo modo.
In tutti i dialetti, eh? Sta da Bruxelles a Sorbona e chiuso. A Roma rispecchia l'ampiezza della città. Roma è, ma vattene un po' a fatta d'Ander, dura 3 ore. Il milanese è educato, vada via anche. A Palermo invece se la godono, vaffanculo. Ah. Tra Bergamo e Brescia sono diventati tedeschi, Denkied! A Catanzaro soffrono, ma fa culo! C'hanno stanze qua dentro che parlano così! Invece a Torino è interrogata, no, è un po' alienata, essendoci la grande fabbrica a Torino è ogni pistola che mettono, ma fa culo, ma fa culo! Dai il panettone cadu! In tutti i dialetti,
Parla.
In veneziano invece è interrogativa. Sta col culo! Non lo so, non vedemo! Chi che asciuga il canale?
Allora, è chiaro che queste sono le risposte che uno ha quando ha una, sempre nell'altro un atteggiamento ostile. Queste attitudini influenzano inevitabilmente la comunicazione e aprono la strada a un atteggiamento di ostilità. Chi è responsabile di un allontanamento tra gli interlocutori e del muro che progressivamente, in forme diverse, può danneggiare la relazione. Questo passaggio da una comunicazione assertiva funzionale a una comunicazione non assertiva disfunzionale avviene sempre nel momento in cui una situazione problematica si presenta nella relazione e invece di essere riconosciuta come tale ad essere gestita in modo efficace apre la strada a una questione personale che porta la comunicazione su un piano di ostilità. Il controviraggio non è facile, quando siamo in ostilità, non è facile. Sappiamo che il viraggio avviene anche per un gioco maledetto,
no?
Il gioco della terza parte. Cosa vuol dire il gioco della terza parte? Vuol dire che io al Don parlo male di lei e il suo giudizio è inesorabilmente compromesso, al di là che quello che io abbia detto è vero o falso. Non a caso, giusto per mettervi in guardia, quando ascoltate un politico, che potete condividere o meno, non ha importanza, ma l'autenticità che è politico è data dal fatto che lui sempre propone un piano politico che tenta di risolvere di rispondere ai problemi sociali. Questo è un grande politico. A dire che poi lui vuole fare una sopraelevata sopra Roma e tu dici ma le matte? No? E quell'altro vuol fare invece fare un tunnel sotterraneo, però sono impegnati quantomeno per la viabilità di Roma, che è un casino. Ma quando il politico parla male dell'avversario è un lurido, state ben attenti, è un lurido, chiaro? I luridi non hanno bisogno di appartenenza. Si attaccano i gruppi perché sanno che c'è interesse, chiaro? E quindi sono come le zecche sulla schiena del cane, che finito di ciucciare un cane vanno su un altro cane. Appartengono al cane perché c'è da ciucciare, non per un ideale, un valore. E i gruppi più ambiti, lo dico con tutto che sono un cattolico cristiano, sono i gruppi economici, politici e religiosi. Perché in tutte le religioni c'è l'automutuo aiuto e la carità reciproca, quindi non credo in Dio, ma chissà mai che entrando in parrocchia, magari in consiglio pastorale, portando il Cristo da 40 kg in processione, non mi fanno assumere il figlio della banca popolare. Allora il Don mi ha detto, Robby, come faccio a identificarli? È semplice, come? È semplice, che io non riesco perché sono tutti coperti al perbenismo, no, è semplice. Perché il vero cattolico cristiano non giudica mai l'altro. Uno solo si è atto a giudicare, si chiama Satana. quel bastardo di Satana si è autogiudicato. Noi poi siamo pieni come i babbati di peccato, proprio pieni, inzuppati, non di rum, di peccato. E come puoi ergerti tu a giudicare l'altro? Chi può scagliare la prima pietra? E allora in consiglio pastorale, quello che ti dirà, Don, ha dato la comunione alla signora Maria che è divorziata, ecco, quello lo butti fuori. Perché il Cristo non è nato a palazzo, è nato in mezzo a quattro prostitute, mendicanti, pezzenti e pastori. E quando entra una prostituta in chiesa, devi dire alleluia, alleluia, perché la pecorella è tornata, chiaro. E se viene a fare la comunione, è alleluia per tutta la settimana. Hai capito o no? Colui che giudica è da buttare fuori. Perdonatemi, non sono venuto qua a fare catechismo. Chiaro? Certo? Ecco perché, da questa teoria, nel lavoro, fatevi gli affari vostri. Porca puttana, no? Sai, Don, l'ho vista fuori ieri sera con il dottor Rossi, ma fatti gli affari tuoi che gliela avrei data 500.000, ma che se ne frega, ma fatti gli affari tuoi. E sono umanisti, la medicina sono umanisti, sono umanisti, c'è la sindrome del cannibalismo, il piacere di azzannarti il culo. Hai visto come c'è il camice, perché io sono, se non riesco a tagliare i capelli. Hai visto come si è tagliato i capelli? Ma io, ma chi puoi fare la famiglia? Sì, siamo in due. Sì, siamo in tutti, Purtroppo non è così. Ma quali sono le situazioni di disagio? Vediamo, tre chiavi di lettura sarebbero da affrontare. Oggi ne accenniamo appena una sola chiave di lettura, la natura del rapporto e il ruolo degli interlocutori. Queste sono le fonti delle situazioni problematiche che fanno saltare le relazioni umane. Sono queste tre. Ne cito solo una appena, la natura del rapporto o ruolo di interlocutore. Io, eccomi qua, mio padre che l'ho perso nel 2012, 90 anni, e vi ho detto che sono fuori casa da 18, eppure papà sapeva che partivo la mattina e in cima alla via Biancati, non c'è nulla immobiliare, in cima alla strada mi aspettava. Il dato che ha fatto 60 anni a Milano di lavoro mi diceva, dove che te vedi? E papà, vado a Biella, mi raccomandi, va piano. E papà, hai capito che è papà? Perché la lei in tasca? Papà, sì, papà, amore mio, sì, papà, che ho la carta di credito, il banco. Ma però se sta, ti presti mica, dopo stasera te ne andrei. E papà? Papà che dice, a Camilla se capisci niente, i dossier, uno arriva in tutta la messa, uno arriva all'una, quell'altra stessa messa l'arriva. È come un ristorante. Pensi che si stia lamentando, si sta incensando, dicendo se non ci fossi io, amore mio, come farete nella vostra famiglia? Per uccidere mio padre, bastava che io gli dicessi, papà, non ti preoccupare, domani viene una signora a far da mangiare i bambini. E mi paga le bollette a casa. Lascia perdere papà, tranquillo, se ne è morto. Mia madre, quando nacque l'ultima figlia, che andando mia moglie a lavorare l'ha presa lei in carico, dopo una settimana mi ha detto, Roberto dice, senti più neanche dolore, non senti più niente. Perché è il ruolo, capito? Il ruolo. In inglese si chiama grandfather, grandmother, non rimbambito, capito? Non togliere mai a tuo padre e a tua madre il ruolo di padre e di madre, anche se hai 60 anni. Perché a sua volta io sono genitore. No amico, Ma non perché non mi conviene a me, non perché non converrebbe i miei figli essere amico. Poi, chi sta sopra pensa a chi sta sotto. E chi sta sotto non pensa a chi sta sopra. Chiaro? Ma io sono anche fratello, uguaglianza. Qual è il maggior conflitto di una famiglia? Quello più atroce, sanguigno, è quando i fratelli sospettano, hanno ragione che il padre e la madre in vita e morte sono stati sperequativi con loro. Non lo diranno il padre e la madre, se lo diranno fra di loro. Poi ci sono le mogli, i mariti, dietro di l'auto, tua sorella, quella vacca, si sistema la porta, mentre in centro della rina, mentre noi in dieta. E qual è il più grande conflitto nel lavoro? Lo vediamo dopo. È quando i colleghi, rapporto di uguaglianza, sospettano, hanno ragione, che il capo è sperequativo. Non odiano il capo, si odiano tra di loro. E questo fenomeno è indotto dal falso capo perché ha paura del gruppo. Non governa il gruppo, diventa suo avversario, allora lo divide e fa il clientelismo e mette uno contro l'altro. Non solo, e non forma, perché deve rimanere ignorante. E poi il rapporto con mia moglie, che non è di uguaglianza, ma anzi di diversità, ma allo stesso tempo orizzontale perché è complementare. Senza di lei non faccio un figlio, senza di me non facciamo un figlio, senza di lei non si fa famiglia, ok? Diversità, ma per costruire qualcosa di più grande che da solo non potresti mai costruire. Da qui quattro relazioni completamente diverse. Quattro relazioni totalmente diverse. E ogni volta che tu parli devi domandarti chi sono, che ruolo ho e chi è e che ruolo ha quello davanti. Se no la relazione salta. Perché la prima cosa fondamentale è il rispetto dei ruoli e delle persone. Io ho un capo e devo obbedire al mio capo, quantomeno nelle linee guida generali, e attraverso i miei collaboratori raggiungere gli obiettivi aziendali, che a sua volta sono o ministeriali o regionali, o scientifici o di ricerca o economici. Ok? Allo stesso tempo una collega e io mi preoccupo di chi è sotto, ma chi è sotto non si preoccupa di me, è normale, è giusto che sia così. Ecco la politica delle porte aperte, le mie PO sono sempre nel mio ufficio, che vanno, che vengono, prima che mi sono alzato, perché oggi una PO reperibile mi chiama e se succede questa cosa, cosa faccio? E io sono in una posizione superiore, potrei fare A, B, C, D, E, così. Ok, thank you very much. Ok? E io sono sopra, io devo rispondere. Allo stesso tempo una collega, e siamo uguali, lei fa la formazione, dirige la formazione di un istituto scientifico, infermiera, io dirigo tutto il personale, e fino all'altro ieri anche tutte le pubbliche relazioni e marketing aziendale. E poi c'è un rapporto con i clienti sono chi? I medici, gli urologi, i pazienti, i familiari, i fornitori. Dove non c'è una superiorità o un'inferiorità, ma c'è un rapporto di complementarità. Insieme diamo vita a un bisogno di salute. Create il gruppo e utilizzate le diverse forze che arrivano dal gruppo di appartenenza. Gruppo è potenza. L'azienda, dice il vocabolario di lingua italiana, è un insieme di uomini, non una cozzaglia, un insieme, i quali con l'utilizzo di strutture, risorse economiche, tecnologie, conoscenze, know-how, processi e valori, perseguono degli scopi. Ecco questa bellissima targa che ho fotografato a posa, società operaia mutuo soccorso, società infermieristica di mutuo soccorso, società veneta, italiana di mutuo soccorso. Tu pensa che in certe città, quando c'è la riunione condominiale, viene la guerra. C'è qualcuno che pur di dice, ma facciano quello che vogliono, piuttosto andare là a mangiare cucchiaini di Nutella, non vado neanche alla riunione condominiale. Pensa a te, la riunione condominiale, eh? Allora c'è bisogno di essere più colleghi di lavoro. Bisogna far vita sindacale. Vita al collegio Ipasbi, no? Mi capita di atterrare in qualche città dove mi chiamano, allora chiedo, ma chi c'è domani in aula, chi mi trovo, chi dovrò salutare? Ah, dice, c'è anche quello del presidente del collegio lì che è... perché parli male? Non devi parlare male. Può essere che la sua politica sanitaria non piaccia, allora ti candidi. Ma io non posso, allora stai zitto. Va bene, quello che... ringrazia Dio che c'è lui. Chiaro? Basta. Ma io ho tre figli, qua non può... Allora non rompere le palle! E dice, grazie che tu vai a fare il presidente del collegio. Cioè ti candidi. Fai un gruppo, fai la tua lista, ti candidi. E bisogna fare politica, bisogna candidarsi. Ma può essere, Don, che in tutti i comuni d'Italia, malgrado siano un decimo rispetto a noi, tutti i comuni, c'è un medico. In tutte le province c'è il medico, in tutte le regioni c'è il medico, e al di là che sia Renzi, Berlusconi, Prodi, Gigi, Beppi, Toni, tra governo, Camera e Senato, ci sono 350 medici, e i quali prima di essere comunisti, fascisti, democristiani, sono medici. Punto. E noi non piazziamo nessuno, o se ne piazziamo una, cosa vuoi, conta come due di picche. In ogni caso, quando è entrata a fare la senatrice, molti hanno scritto incompatibile. Dio Billy, ce n'è una sola, e tu già dici che è incompatibile. Non mi interessa se è una PD o una PDL, ma almeno ne abbiamo una. Abbiamo una. Allora, se il collegio di Mestre è un po' intelligente, e il collegio non è il consiglio direttivo, sono tutti gli infermieri che sono iscritti, decidono chi votare nel 5 Stelle, nel PC, scusate, nel PD e nel PDL. Tutti e tre andranno e uno sarà nel gruppo di maggioranza. Perché basta il nostro voto con tre, del, no quattro, tre della famiglia e voi mandate al governo. È bene che la gente non voti, perché c'è qualcuno che con 20.000 voti, che sono una puttanata, è nei luoghi di potere massimo dello Stato. E tu mangi dentro i bordi la timbratura d'entrata e uscita tanta polvere, perché ognuno ha quello che si merita. Okay? E se io vado diventando ministro della salute, la prima cosa che faccio è tolgo il collegio Paschi. Perché tolgo il collegio Paschi? Perché la media nazionale che è andata a votare il collegio Paschi è il 10%. Hai capito? Pensate che l'unica forma di contrattazione rimasta viva è la contrattazione decentrata, relativamente a un contratto che dal 2008 non esiste, è fermo, obsoleto, no? E quando c'è da andare a votare l'RSU, che è l'unica forma di contrattazione viva, la maggior parte degli infermieri non va a votare, e quei pochi che vanno, per metà, vota un osso, un amministrativo, un portinaio. Io ho scritto tre libri di psicologia e ho ben studiato che l'uomo è egoista, nel senso che non vuol dire che non è altruista, ma che tira l'acqua al suo mulino. E quando io sono in contrattazione sindacale, sia rappresentanti sindacali, chiunque essi siano, sono osso, operai, cuochi, tirano l'acqua al suo mulino. Ho perfino sentito dire uno che ha detto, ma gli infermieri già prendono la reperibilità, prendono già abbastanza soldi, come se fosse un incentivo. Ma allora, se voi non sostenete il collegio, se voi non sostenete l'RSU, no? Perché il medico, quando deve votare i suoi rappresentanti, non vota il farmacista, vota il medico. Allora, capite che noi piangiamo i nostri mali. E vi dirò di più, dato che non facciamo gruppo, vuol dire che noi stiamo bene così, leccando il culo a qualche dirigente, scusate. Perché se veramente stessimo male, come gli ebrei, come minoranza di un popolo di religione diversa, come i gay tra gli eterosessuali, come i neri nel mondo dei bianchi, coalizzerebbero! Allora non stiamo male, stiamo benissimo lì dove siamo, eh? E se non, no, perché il gruppo si fa o perché c'è un interesse, di qualsiasi tipo, o perché c'è un bisogno, spesso per affrontare l'avversità. Quindi se entra uno col mitra qua dentro, seppur noi non abbiamo mangiato insieme, di colpo diventiamo gruppo. Di colpo. Come è successo in Tunisia, quando c'è stato al museo l'attentato dell'ISIS, subito hanno coalizzato. Ma noi siamo dentro i bordi della firmatura d'entrata e uscita come una spora nella propria unità operativa. Tutto lì. Un'icona. Tra l'altro la fine è gladiatore e poi vi lascio andare a pranzo, perché sono solo arrivato a
metà. Qualunque cosa esca da quei cancelli, avremo maggiore possibilità di sopravvivere se combatteremo uniti. Avete capito?
Ho capito.
Sì. Se saremo uniti, sopravviveremo.
Siate ad offrirvi i legionari di Scipione l'Africano!
Voi usa parole militari, sono cresciuto in ospedale, eh?
lotterare su uno termine di visione, reparto, consegne. Come un solo uomo rimarremo uniti e sopravviveremo. Ecco allora che chiudo questa mattinata, seppur a metà della lezione, perché non perché siamo in ritardo, perché le cose che vogliamo dire sono in tantissime, ma poi si fanno i conti con il tempo. O noi risorgeremo come comunità, no? O saremo solo sopraffatti, singolarmente. E lo stupido italiano che pensa di avere due auto, la taverna, tre lavatrici, quattro televisioni a colori full HD, e si chiude gli arresti domiciliari convinto di avere tutto, bene, inizia il suo inesorabile declino. Alla prossima, grazie per l'attenzione. Luciano, a te l'annuncio migliore della mattinata.
Sì, ci spostiamo al pomeriggio, le relazioni successive, e quindi vi invito a portarvi dove è il bar, il caffè, che ci sarà il...